tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Benvenuti al nostro San Valentino di oggi, sì, che è il miglior San Valentino che si possa passare.
Beh sì, assolutamente, dai, no?
Perché noi oggi parleremo con Giancarlo Di Maggio, intanto benvenuto.
Buongiorno.
Che è uno psichiatra, uno psicoterapeuta, nonché anche appassionatissimo di musica, che ha scritto diversi libri e ora ha pubblicato questo Strano Amore alla meglio, per parlare di monogamia, poliamore, infedeltà. E quindi insomma siamo proprio nel momento giusto, al posto giusto.
Sì.
Non trovi?
Beh certo, assolutamente, oggi è il giorno giusto per parlarne, il giorno di San Valentino, chiaramente. La festa degli innamorati, qualsiasi forma assuma poi l'amore, e quindi insomma no, bisogna anche un po' discutere,
sì,
delle nuove forme di amore che ci sono, perché parto con la prima domanda, facciamo
io
così.
Io volevo dire una cosa ai nostri ascoltatori, c'è un numero di telefono 3899 106 600. Io oggi ci tengo particolarmente a ricevere le vostre domande, perché oggi il tema saranno le relazioni amorose. Ora parleremo del libro, ma Giancarlo Di Maggio sarà con noi anche successivamente per rispondere alle vostre domande. Quindi se avete domande da fare, per favore partecipate, perché la cosa bella della radio, ieri era World Radio Day, no? È soprattutto la condivisione con voi ascoltatori di queste tematiche, no? E delle domande.
Oh, si parla di in questo libro si parla di base anche della monogamia e del fatto se la monogamia poi, no, nelle domande che tu utilizzi per anticipare il libro, si è fatta perdurare, se davvero dura e se è un sistema, mettiamolo così, in crisi oppure no. Intanto, è un sistema in crisi oppure no la monogamia?
Allora, la monogamia è abbastanza in crisi, lo vediamo dal tasso di divorzi e separazioni che negli ultimi anni è stabile ma comunque è molto elevato, ma soprattutto dalla riduzione di matrimoni. Poi è un po' più difficile ovviamente monitorare le convivenze perché l'Istat non riesce a controllarle. E poi sono vessati comunque i matrimoni, anche che più o meno duricchiano, da un certo grado di infedeltà. Anche questo difficilmente misurabile, da un certo grado di infelicità, diciamo. Sistemate il microfono. Quindi è abbastanza in crisi. È difficile capire perché sia in crisi. E ci sono, secondo me, un paio di fattori che sono abbastanza strutturali, che sono, diciamo, se vogliamo, uno più biologico e uno un po' più culturale. Quello biologico è che la monogamia è stata, come dire, selezionata nel corso dell'evoluzione per garantire stabilità, vita natural durante, e quando però la vita media era piuttosto corta, perché capito, starete uniti in salute e malattia finché morte non vi separi, e però poi morte si faceva sentire con un certo anticipo, insomma, perché fra carestie, pestilenze, invasioni, insomma, uno dei due finiva male. Quindi diciamo siamo attrezzati per vivere insieme per tutta la vita, ma in un arco di tempo in cui uno dei due,
tu dici, nel medioevo il matrimonio durava tutta la vita, è vero anche che tutta la vita durava 35 anni,
capito?
Ah, okay.
Insomma, questa è la prima cosa. E anche il discorso, cioè, si struttura soprattutto per la cura della prole. Però appunto la prole, diciamo, te ne occupavi fino a 12-13 anni, poi con la maturità sessuale la competenza genitoriale era finita, quindi il corso del, siamo stati selezionati evoluzionisticamente per fare coppie e fare i genitori per un certo numero di anni. Adesso la vita media si è allungata e non siamo attrezzati, non abbiamo l'attrezzatura biologica che ci dice come stare insieme allo stesso compagna per un arco di tempo di 50 anni. Poi c'è un altro elemento che è la quantità di informazione alla quale oggi siamo sottoposti. Cioè, prima tu c'avevi il villaggio, 200, 300, 3000, 3500 abitanti, il giro di persone e di stimoli che ti arrivavano addosso erano pochi, e adesso vivi nel mondo, vivi nell'universo, vivi in connessione con tutto, fra dating app, viaggi, treni, aerei, e quindi c'è una quantità di stimoli culturali che ti portano la mente a cambiare continuamente. Allora, che ne sai che quella persona che hai conosciuto a 16, 17, 15, 18, 20 anni corrisponderà ancora a chi sei quando ne hai 40, 45, 50? E quindi diciamo la
cambiamo continuamente, come tu dici, no? Il cambiamento anche dei maestri, no? Ci dicono di il tradimento intellettuale, tu lo chiami, no?
Sì, 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 tradimento intellettuale, che per me è qualcosa di sacro, cioè l'intellettuale deve tradire perché deve continuamente aggiornarsi con i dati, con la nuova conoscenza. E il tradimento sentimentale è una cosa un po' più complicata da gestire, diciamo.
Più tardi ne parleremo. Ti volevo chiedere, allora, tu hai parlato di una cosa che mi sono chiesta per anni, no? Cioè, come può durare l'amore? E citi anche un libro che si chiama L'amore può durare, che racconta di questo, diciamo, pendolo, no? Che non conosce un punto di stabilità, che va dalla rassicurazione che ti può dare una persona al brivido che ti può dare una persona invece che non conosci, no? Quindi il fatto della motivazione di attaccamento, che è una nostra tendenza innata, e la voglia anche però allo stesso tempo di esplorare, no? Di scoprire la nostra autonomia, scoprire nuovi territori. Come si coniugano queste due cose? Perché ci sono persone, lo dico sinceramente, come me, che sono in bilico, no? In questa situazione, non riescono a prendere nessuna delle due strade. Per come fanno a convivere?
Allora, è una dialettica complicatissima e in un certo senso infinita. Allora, c'è una cosa interessante, perché in realtà ci abbiamo già una base genetica che ci dispone a privilegiare una o l'altra delle due dimensioni. Cioè, nel corso dei millenni si è selezionato una tipologia caratteriale che viene descritta come strategia storia di vita lenta dagli psicologi evoluzionisti, dagli antropologi evoluzionisti. Cioè, sono persone che tendono a privilegiare la stabilità del legame e l'investimento sulla cura della prole rispetto alla molteplicità degli accoppiamenti. Ce n'è un altro tipo
descritto... Quindi o qualità o quantità.
Esattamente, in realtà nessuno dei due è più giusto o più sbagliato, perché sono adattamenti ecologici. Se c'è un ambiente, per esempio, povero di risorse, una fase di carestia, di pestilenze, eccetera, eccetera, la strategia veloce in realtà è più vantaggiosa, perché se tu fai due figli in un sistema che è molto a rischio, c'è un alto rischio che muoiano.
Certo.
Quindi se ne dissemini 7, 8, 10 qui e lì, dai maggiore garanzia di passare il DNA alla generazione successiva. Quindi in realtà ci siamo evoluti, viene definita la specie umana pluralista strategica in termini di accoppiamento. Quindi è probabile che molti di noi si siano, come dire, selezionati secondo una genetica, fra virgolette, di tipo lento. Quindi sono più adatti alla stabilità e alla sicurezza. Altri sono probabilmente più adatti al sistema esploratorio, no? E vanno bene tutte e due. Il punto poi è come coniugarli all'interno della società, diciamo.
Però su questo ho due domande, no? Uno, perché il sistema esploratorio deve essere per forza di tipo sessuale? Cioè, io posso avere voglia di scoprire altre persone, posso essere incuriosito da altre persone, ma perché lo devo legare alla sessualità?
Il sistema esploratorio...
Quello che fanno, no, i poliamorosi, la legano comunque a un tipo di rapporto, quindi loro non hanno o hanno una figura di attaccamento.
Questo è un domandone. Allora, il sistema esploratorio in realtà nasce da qualcosa di profondamente rettiliano, di arcaico, cioè è quel sistema che porta un animale a cercare, quando è necessario, tane, partner per l'accoppiamento, appunto, cibo, risorse. Quindi è un sistema che serve a una molteplicità di funzioni. Poi nella specie umana a un certo punto si evolve, si attacca alle funzioni cognitive superiori e diventa curiosità intellettuale. Quindi il sistema esploratorio non copre solo il sistema sessuale. I poliamorosi sembrano, per quel pochissimo che se ne sa, perché è una popolazione del tutto poco studiata dal punto di vista psicologico, questo non è una cosa buona in realtà, sembrano avere un'attitudine un po' più generalizzata al sistema esploratorio, un po' in tutti i campi. Per esempio, in quell'unico studio fatto nel 2020 in cui un pochino li si investiga, si è visto che, è un tema di cui stavate parlando nella parte precedente della trasmissione, sono meno avversi ai germi. Cioè, appartengono a una categoria di persone che ha meno paura delle malattie.
Okay.
E quindi sono più propensi alla curiosità. Okay? Quindi in realtà la tendenza all'esplorazione del sistema sessuale dovrebbe essere in queste persone una tendenza al sistema esploratorio un po' più in generale. ok? E che si esprime anche in materia di sessualità.
Quello che stiamo capendo è che in realtà siamo un sistema estremamente complesso, no? Abbiamo parlato di genetica,
sì, perché
di,
il confine tra promiscuità e poliamore è
no, sì, ma poi abbiamo parlato di genetica, abbiamo parlato di stigmi sociali o comunque di convenzioni sociali, abbiamo parlato per l'appunto, sicuramente parleremo anche di istituzioni legate a quello che la religione poi ci dice, ci indica e così via. Tutto questo molto complesso, tra poco ci torniamo e torniamo anche sulla tematica magari del tradimento. Prima il titolo Strange, cioè Strano Amore, in qualche modo fa riferimento, immagino,
ai Depeche Mode, ovviamente.
Non Alberto Castagna,
assolutamente no.
Siamo qui con Giancarlo Di Maggio, stiamo parlando di monogamia, poliamore, quindi se volete fare le vostre domande, se avete dei dubbi, scriveteci al 3899 106 600, e che recupereremo le vostre domande e le faremo a Giancarlo. Stai facendo tu una domanda?
Sì,
mi sembra,
in realtà,
Marco.
Arrivano già i primi messaggi, tra poco ci andiamo.
Il libro è, fra l'altro, volevo sottolinearlo, è raccontato attraverso la storia di alcuni pazienti e alcuni incontri tra amici e psicoterapeuti, giusto?
Sì,
dico
esattamente
bene?
Sì, sì, sì.
Oh, si parlava di poliamore, no? E vedendola proprio in maniera, faccio un commento proprio da uomo della strada, mettiamolo così, no? Tendenzialmente uno dice, ah vabbè, il poliamore, quindi il fatto di avere tante diversi tipi di relazioni, poi bisogna capire a che livelli sono queste relazioni, quanto è effettivamente una scelta, quanto può essere in realtà un'incapacità di scegliere un partner rispetto a un altro e quindi denotare altre cose, premettendo che poi penso questo valga per tutti i discorsi che faremo questa mattina, cioè qua dentro insomma siamo tutti, ma anche gli ascoltatori, consapevoli che qualsiasi scelta uno faccia per la propria vita va bene purché sia, no, neanche purché sia felice, anche se vuole essere infelice va bene lo stesso, nel senso ognuno fa quello che gli pare, però quanto in realtà è una scelta effettivamente consapevole e quanto può denotare magari delle mancanze di altro tipo.
Allora, intanto guarda, il poliamore viene rubricato all'interno di quella che è definita non monogamia etica, cioè questo è il vero poliamore, cioè nel senso che la decisione di stare in una relazione, di avere relazioni parallele che possono essere solo sessuali o anche sentimentali, in cui c'è una coppia principale o tutti stanno allo stesso livello sentimentale, ma tutto alla luce del sole, cioè non è previsto il tradimento, è tutto raccontato. E a questo punto vorrei fare una domanda che c'entra una questione molto importante, cioè lo stai facendo perché ci credi, che è quello che poi all'interno della comunità poliamorosa sostengono, sì. Cioè lo faccio perché è una scelta etica, è una decisione libera, sto vivendo una forma di amore che è migliore, più nuova, più libera, più ricca della classica monogamia giudaico-cristiana, no, e probabilmente ci sono delle persone che hanno realmente questa spinta, diciamo, ideologica che gli si cuce bene addosso. Per quello che abbiamo visto, insomma, per quello che osserviamo anche in psicoterapia, un po' lo racconto anche nel libro, anzi lo racconto nel libro, e può essere invece qualcosa che la persona si racconta, ma in realtà è il frutto di un'incapacità di stabilità relazionale o di vera e propria sofferenza psichica, cioè tu lo fai perché devi farlo, perché hai dei meccanismi che ti impediscono di scegliere altrimenti. E questa insomma è una cosa che è molto importante, perché se uno legge i fatti a livello morale, ognuno di noi se la racconta che, certo, sta facendo la cosa giusta. Il punto è che quello che ci raccontiamo molto spesso non corrisponde ai veri motivi per cui agiamo. Io posso dire che sono monogamo perché ci credo, perché non sto parlando di me, sì, ovviamente, perché sono fedele, sono religioso, eccetera eccetera. La realtà è che sono monogamo perché c'ho una strizza della miseria di essere scoperto casomai tradissi e di prendermi una malattia, no? Che è il contrario del diciamo, esatto, del germe avverso, invece io sono tanto spaventato dai germi e quindi sono fedele non per motivi morali ma per FIFA.
Sì, certo.
Invece anche io penso che la cosa più importante è imparare ad amare, perché da quello che io capisco, no, quando leggo anche le storie che tu hai raccontato, è l'incapacità di amare, perché questo può succedere in monogamia, in poliamore, in qualsiasi tipo di relazione, in una coppia aperta, no, qualsiasi tipo di relazione si sceglie, non è cioè è che se siamo sbagliati, se non riusciamo ad amare, se abbiamo altre problematiche, vanno risolte comunque, no, e non è la scelta con cui decidiamo di relazionarci agli altri che ci può aiutare.
Ma guarda, allora il problema dell'amare, sai, fino a che regge l'innamoramento, che c'ha un suo tempo più o meno fisiologico, è chiaro che le cose possono andare bene a meno che non ci siano incastri disfunzionali fin dall'inizio. Poi la capacità di amare richiede una negoziazione continua, richiede dialogo, certo, richiede pazienza. Guarda, uso una parola che può anche essere antipaticissima, richiede anche la capacità di accettare l'altro nei suoi limiti e anche in quei lati, almeno quando sono sostenibili, tollerabili, che sotto sotto non ci piacciono e non ci corrispondono. Cioè è lì che la stabilità delle relazioni viene messa alla prova. Ovviamente nel momento in cui sentiamo qualche cosa che ci disturba, possiamo avere dei meccanismi reattivi molto automatici, essenzialmente di tipo attacco-fuga. Cioè l'altro fa una cosa che non mi piace, mi arrabbio e posso diventare aggressivo a vari gradi. Oppure l'altro fa una cosa che non mi piace, non ho la capacità di negoziare, stacco, mi allontano, mi freddo, mi tradisco, eccetera eccetera. E entrambi i meccanismi, che sono molto primordiali, possono minare la stabilità della relazione.
Oh, sei d'accordo che viviamo un periodo di grande cambiamento, transizione, nel senso, se penso alle coppie dei tempi dei miei nonni, forse anche in parte dei miei genitori, no? Penso delle coppie che probabilmente insomma degli delle imposizioni sociali e anche probabilmente religiose, no? Stiamo bene insieme, non stiamo bene insieme, comunque andiamo avanti tutta la vita. Poi ognuno, bene o male, di nascosto, chi sì, chi no, si fa le sue esperienze parallele, ma comunque bisogna andare avanti fino in fondo. Giustamente, questa ossessione per la monogamia a un certo punto si è superata. Viviamo però in un periodo nel quale c'è questa grande transizione e potrebbe esserci il rischio, mi viene in mente, non so se è così, che però al contrario questo meccanismo di fuga, cioè di primo problema, ok, scappo subito senza provare a dialogare, a portare avanti una relazione, può nascere. Come si trova un equilibrio tra queste due forme? La prima, insomma, sicuramente arcaica, l'altra però che non porta a un lavoro su se stessi e sulla coppia magari, ma porta solo a scappare.
Guarda, oggi la realtà è che non abbiamo una risposta, perché il modello in cui il legame stabile è meno sancito culturalmente e religiosamente è relativamente recente. La realtà è che comunque, se uno osserva la specie umana nel corso della sua evoluzione nel pianeta, la monogamia comunque è il modello di gran lunga dominante. La monogamia, ripeto, seriale, cioè in realtà la specie umana è una monogama seriale, vedi il discorso che prima si moriva più giovani. Quindi anche all'interno di una società dai costumi estremamente più liberali, estremamente più tolleranti, tendenzialmente resterà il modello dominante. Il punto è che è diventato un modello dominante fragile, perché non essendo più sostenuto, non più di tanto, dall'etica e dalla cultura, come dire, condivisa, è tutto molto più, come dire, affidato alla gestione delle emozioni dei membri della coppia. Però stiamo parlando di un tessuto che è facilmente di carta velina.
Certo. Allora, ci chiedono di ripetere autore e titolo del libro. Stiamo parlando con Giancarlo Di Maggio, evidentemente si sono sintonizzati ora, lo ripetiamo: Strano amore alla meglio. Continueremo ovviamente nella prossima mezz'ora, se volete fare delle domande 3899 106 e 600. Ci dicono anche che questo libro probabilmente ha degli spunti con un altro libro che avevamo presentato, di una filosofa che si chiama Tamara Tenenbaum, fra l'altro giovanissima, che si chiamava Alla fine dell'amore, che indagava anche lì un po' i nuovi vincoli umani, no? Anche il fatto che sono cambiati i modi in cui proprio dialoghiamo, no? Cioè che siamo sicuramente meno inclini alla vulnerabilità, quindi cerchiamo di proteggerci dal rifiuto, dall'amore non corrisposto, e quindi a volte preferiamo, che ne so, andare a casa di qualcuno, fare sesso e andarcene, piuttosto che metterci in discussione, no? Insomma, vabbè, il discorso poi ovviamente è lungo, però forse è vero, ci sono dei punti in comune. Andiamo alla prossima canzone, però scelta da Giancarlo Di Maggio, che poi arriva la pubblicità e torniamo subito dopo, che sono i Pearl Jam con una canzone. Tu ci dicevi invece sull'infedeltà.
È un'infedeltà maschile, sostanzialmente il protagonista, anche se raccontato nelle liriche difficilissime di Eddie Vedder da interpretare, è uno che ha tradito e ci sta un po' rimuginando su, insomma, sostanzialmente. Sign the
Radio Rock. Radio Rock Podcast.
Vediamo un po' anche quali sono le domande dei nostri ascoltatori a Giancarlo Di Maggio. E stiamo parlando del libro Strano amore alla meglio, monogamia, poliamore, infedeltà e uno psicoterapeuta, edito da Baldini Castoldi.
Oh, ci parlano anche, vi consiglio, ci scrive un amico, La zoccola etica, un libro che parla di poliamore scritto da psicoterapeuti anche poliamorosi, che quindi parlano anche dall'interno. Non sono poliamoroso, ma apprezzo l'onestà dei poliamorosi. È la disonestà del tradimento classico che non mi piace.
Ecco, quel libro intanto è citato ovviamente anche da Giancarlo Di Maggio ed è un po' la Bibbia, no, del poliamore, diciamo che forse tutti i poliamorosi in teoria hanno letto quel libro, che dici Giancarlo, credo.
Allora, è la Bibbia, è scritto da Dossie Easton e Janet Hardy, è un libro che ha tanti problemi in realtà. Intanto descrive appunto la zoccola etica, perché il poliamore è per definizione una scelta di attenzione ai compagni, alle compagne, cioè non è semplicemente andare a letto con chi ci pare perché ci va, ma c'è una continua negoziazione, almeno nelle loro intenzioni, all'interno della coppia. Quindi significa prendersi cura dei sentimenti dell'altro, cercare di, come dire, calmare la propria gelosia, accettare la gelosia dell'altro. Quindi in realtà gli intenti sono abbastanza nobili.
E posso dire che da pigro è una fatica incredibile,
no,
però
in mente. Posso dirti, non lo so, invece che
una cosa che mi frena molto su queste cose è la pigrizia di dover negoziare con tante persone. È un lavoro, cavolo, rischia di diventare.
Allora, secondo me è estenuante. Io sulla gelosia, per esempio, non avrei alcuna intenzione di fare su di me quel lavoro personale, sì, portato a tollerare il fatto che la mia compagna dice: senti Giancarlo, guarda, io stasera andrei a fare l'amore con Tizio. Ho fatto: guarda, anche no. No. Però è chiaro che ci sono dei temperamenti che lo tollerano di più. La parte però, devo dire, che io trovo...
Però io credo che loro non l'accettino la gelosia. Non la tollerano, non l'accettano. Nel senso che per loro non c'è la visione del possesso, no, di una persona, tipica di un rapporto esclusivo, no? Non è così?
No. Sono... loro dedicano sia Easton e Hardy nella zoccoletica, ma in realtà anche nella community, il tema della gelosia è molto discusso, cioè nel senso che accettano che sia un sentimento umano normale che si presenta, quindi non va negata, ma va in un certo senso negoziata e trascesa. Il punto, secondo me, ci sono un paio di punti debolissimi di quel libro. E il primo è quando dicono l'amore si moltiplica, cioè nel poliamore avere più relazioni non è appunto disperdere l'amore, amare meno, ma l'amore si moltiplica. E io dico sì, pure i pani e i pesci.
Sì.
No, cioè, se uno crede ai pani e ai pesci, crede pure all'amore si moltiplica. Se credi a uno, devi credere pure all'altro. Se non credi a uno, non credi nemmeno all'altro. Però la realtà è che, secondo me, la regolazione della gelosia è estremamente difficile, perché è un sentimento innato, etologicamente fondato, che ha a che fare proprio col controllo della prole, no? Cioè sapere di chi è il figlio, no?
Io infatti dicevo nel fuori onda che sono un po' invece scioccata dal modo in cui i poliamorosi parlano di della verità a tutti i costi, no? Quella di cui parlava il nostro ascoltatore, cioè di questo consenso sì, ma di voler per forza spersonalizzare ogni messaggio, sottolineare sempre che ci sono altre persone, che bisogna essere tutti uguali. So che c'è una comunità, addirittura mi aveva raccontato una volta una mia psicoterapeuta, dove addirittura i figli non si sa di chi sono, cioè le madri sono certe, i padri no, perché i padri devono prendersi tutti cura di quei bambini.
Guarda, il punto è capire la differenza fra quello che le persone sostengono e quello che le persone fanno, perché, ripeto, la scelta poliamorosa vuole essere una scelta etica, quindi di continua attenzione all'altro. Quindi in realtà non c'è l'imposizione: a me mi va di fare sesso con Tizio e Caio e lo faccio, cioè è continuamente discusso, no? E il problema è che poi in realtà la vita stessa di Easton e Hardy, loro ti dicono tutta quanta la zoccola etica, una vita felice, ma in realtà hanno avuto una vita sentimentale con bagno di sangue, separazioni continue, dolorosissime, litigate. Quindi in un certo senso sembra una scelta abbastanza mitizzata. Ci possono essere poliamorosi liberi, felici? Probabilmente sì, però credo che sia qualcosa che si taglia addosso veramente a una minoranza di persone. Altrimenti è troppa fatica, come dicevamo.
E quanto è mitizzata invece la ricerca di un amore? Cioè, penso, no? Anche nell'amore classico, nella ricerca di un amore classico, forse c'è, quindi, una coppia monogama, c'è comunque anche là una sorta di mitizzazione di quella che è la coppia, nel senso che poi tante volte, soprattutto in un contesto nel quale, no, viviamo in una società nella quale siamo tutti messi in vetrina continuamente, perché poi se andiamo a vedere anche i social stessi sono le vetrine delle nostre vite, e in cui facciamo vedere soltanto, chiaramente essendo una vetrina, la parte bella e non i fondi di magazzino, mettiamola così. Quanto anche la mitizzazione della coppia classica può influire in un rapporto monogamico? Mi viene in mente per esempio tutto il discorso legato al tradimento, cioè quanto nel tradimento stiamo male veramente perché l'altra persona ci ha tradito e c'è della gelosia, e quanto invece abbiamo paura di come possa essere socialmente vista quel tradimento, e quindi come possiamo uscirne a livello sociale noi come persone.
Allora, parto dall'ultima domanda, sì, perché sono tante riflessioni. Il tradimento ci può far male per vari motivi. Ci può essere un motivo legato a quello che tu stai, al quale tu stai alludendo, Marco, che è il rango sociale. Cioè, in qualche modo, essendo stato tradito, perdo di valore, perdo di dignità. Quindi merode, sostanzialmente, sì, per dirla in termini semplici. Ci può essere un qualcosa legato all'amabilità e alla sicurezza. Mi hai tradito, allora nel momento del bisogno, nel momento della difficoltà, della malattia, della necessità, ci sarai per me? Quindi è un'altra dimensione. Ci può essere appunto una dimensione legata proprio all'appartenenza alla comunità. Sono stato tradito e questo per me è una macchia. Cioè lo stesso gesto può avere vari significati. Per quanto riguarda la mitizzazione della coppia monogama, il punto è che siamo probabilmente una società che ha bisogno di una nuova narrazione. Le favole, dico un po' alla fine del libro, finivano con e vissero per sempre felici e contenti. E io quello che direi adesso ai narratori che vogliono trasmettere un qualche cosa di sostenibile alle generazioni successive, le favole dovrebbero essere: si amarono, si misero insieme, si promisero amore, sostegno reciproco nel benessere e nella sofferenza, in salute e malattia, e vissero insieme felici e contenti per molti anni. Poi si parlarono e quello che si dissero non lo sappiamo. Le favole probabilmente oggi sarebbe meglio farle finire così.
Senti, hai scelto, e ne parli nel libro, un brano dei Faith No More. Perché?
Perché si chiama Midlife Crisis, che è il momento in cui le coppie, come dire, si trovano in una certa difficoltà.
Just
super classico.
A parlare di monogamia, poliamore, infedeltà, strana amore alla meglio, il libro che stiamo presentando. Allora, io vorrei parlare un attimino di Bauman, perché a un certo punto, parlando diciamo dei poliamorosi, ci chiediamo se riproducono semplicemente la nostra società dei consumi, come dice Bauman in Amore liquido. Però Bauman, in realtà, come tu dirai anche nel libro, insomma, a un certo punto bacchetta anche la sacralità della monogamia.
Ma guarda, Bauman in realtà bacchetta tutto in una critica post-marxista che devo dire trovo piuttosto noiosa e anche un po' moralistica. E in realtà, guarda, anche sul discorso del poliamore ci sono, non tante, ne hanno trovate un paio nell'Africa centrale sostanzialmente, di culture tendenzialmente di tipo pastorale. Per esempio, una è quella degli Imbu della Namibia, che praticamente ha un tasso di poliamorosità più alto. Cioè hanno proprio,
e come fanno?
Allora, la spiegazione che danno gli antropologi che li studiano è che vivono in un ambiente talmente ostile che quindi i maschi sono costretti ad andare tanto in giro per cercare risorse. Quindi il controllo delle femmine del branco, della tribù, è estremamente costoso. Quindi si è creata una cultura più fluida, se vogliamo, totalmente non occidentale, stiamo parlando di culture pastorali sostanzialmente povere, cioè ha un costo meno alto non controllare la partner. Quindi è una società in cui donne e uomini hanno grosso modo una certa equità nell'avere più relazioni che sembrano abbastanza tollerate. C'è un'altra tribù, adesso non mi ricordo il nome, è più o meno simile, che hanno questa usanza, devo dire anche abbastanza divertente, che di tanto in tanto alcune coppie si riuniscono in quello che chiamano Zaku, che sostanzialmente è una mucchiata, se, per dirla, no, che però è consentita socialmente, ma non ha niente a che fare con la società occidentale. Cioè la critica di Bauman, come molti filosofi e sociologi, è completamente disconnessa dagli elementi radicati nella biologia e nell'evoluzione, che in realtà nella mente umana sono di importanza fondamentale, capito? Quindi sì, siamo più fluidi, la società si è sfasciata, per carità, da tanti livelli, però alcuni parametri sono quelli, insomma, leggerla soltanto in, come dire, capitalismo e accumulo di risorse è un po'
la cosa incredibile che mi lascia, adesso leggiamo anche i messaggi che arrivano,
un messaggio
assolutamente
sulla società, no?
La cosa incredibile però è che noi ci riteniamo una società estremamente evoluta, inventiamo l'intelligenza artificiale, ChatGPT, però poi i nostri comportamenti alla fine di base sono spinti da meccanismi come questo qua molto meno evoluti, mettiamola così, insomma, è come se fossimo sempre in ritardo rispetto alla società che evolve molto rapidamente. A proposito di questo, scrive Alessio, cerco di riassumere un messaggio molto lungo, dice: un altro problema è che la società, per appunto per come si è evoluta, ci vuole genitori, o comunque ci permette di essere genitori spesso in tarda età, no? Verso i 40 anni,
per via anche della stabilità economica che raggiungiamo in tarda età.
Biologicamente siamo pronti molti anni prima, già dai 15-18 anni, e soprattutto per esempio per le donne, che comunque hanno un tempo biologico, una scadenza biologica, insomma, sotto questo punto di vista diventa stressante, ma anche per quanto riguarda le energie per crescere dei figli eccetera. Questo non crea una mancanza magari di obiettivi comuni nella coppia, che vive comunque con disagio questa cosa? Dice, non vuole essere una cosa maschilista, è proprio una questione, insomma, di disagio che si vive, perché ripeto, la società ci fa arrivare in ritardo ad alcuni obiettivi rispetto a quello che biologicamente faremmo.
E questo infatti non è una considerazione maschilista, è una considerazione estremamente biologica. Cioè, nel senso, le donne che vanno a tentare di avere il primo figlio dai 32-33 anni in poi sono già in realtà in una zona estremamente a rischio, perché dopo i 35 la fertilità crolla, proprio crolla abbastanza verticalmente. E il punto, quindi, abbiamo una società che culturalmente ti offre un miliardo di stimoli agli uomini e alle donne, ma il nostro corpo biologico si è selezionato per funzionare in un'altra maniera. E quindi c'è uno iato fra la molteplicità di prospettive che la società, la cultura ci offre, e il fatto che ci sono dei vincoli che non hanno niente a che fare con la società e la cultura, che stanno lì. E la realtà è che, insomma, nelle coppie che vedo non è necessariamente la donna che vuole il figlio e il maschio dice vabbè, tanto io aspetto, è del tuo tempo biologico, non mi interessa. In realtà è proprio il desiderio di genitorialità che è molto minore, molto più posposto, ma da entrambi. So per esempio di tantissime coppie attorno ai 30, 32, 35 anni in cui magari sono gli uomini che vorrebbero un figlio e le compagne no, ma noi in una maniera anche abbastanza ferma.
Oh, e di solito dipende da una valutazione, come diceva questo amico, sociale, nel senso di dobbiamo avere delle garanzie, cioè paura del futuro. O dipende anche magari da, non lo so, da altri presupposti. Mi viene in mente la voglia di realizzazione personale, che forse prima era diversa, si puntava altro, oppure banalmente alla paura di diventare genitori, insomma, della generazione di oggi. Cioè, dalla tua esperienza anche personale, sì, insomma, sì, di psicoterapeuta, che cosa puoi dirci?
Guarda, i comportamenti umani non sono mai a somma zero. Cioè, è chiaro che se io investo maggiormente nell'autonomia, nella creatività, nell'esplorazione, potrò dedicare meno risorse alla formazione della stabilità, sarà più difficile, sarà più da negoziare. Quindi in un certo senso, essendo una società molto più libera, molto più emancipata ed è tutta salute, soprattutto devo dire per l'evoluzione della possibilità delle donne di vivere una vita molto meno vincolata e molto più scelta, ha un costo da un'altra parte. È difficile, cioè, siamo molto affidati alla reattività individuale. Alcune persone riescono a trovare una via per dare senso alla propria vita, altre la soffrono. Ci sono moltissime donne che arrivano alla menopausa e sono tranquille con non avere avuto figli. Ce ne sono parecchie che hanno un fortissimo senso di regret, di rammarico per non averlo scelto prima. Non abbiamo una cultura che riesca ad accompagnare queste transizioni quando i codici vecchi oramai sono tutto sommato superati.
Ah, a proposito del poliamore, c'era un altro messaggio divertente che era quello del nostro ascoltatore che dice: per esperienza personale possiamo dire che è un grande allenamento per la memoria. Eh sì, sì, perché se poi sbagli
sono i compleanni, guarda, già sono tanti da ricordare. Guarda,
aspetta, rimanete lì che poi risponde anche Giancarlo Di Maggio. Nuovo brano che potete votare sul sito radiorock.it. siete sempre in compagnia di Gagarin. Dedicheremo ancora questa ora, abbiamo convinto Giancarlo Di Maggio a rimanere con noi. Sì. Abbiamo cominciato presentando il libro Stranamore alla meglio, monogamia, poliamore, infedeltà, uno psicoterapeuta di Baldini Castoldi, libro che vi consigliamo vivamente. E, fra l'altro, io vorrei a un certo punto fare anche una domanda sui narcisisti. Sì, visto che Giancarlo ha scritto diversi libri sui narcisisti,
posso dire una cosa, Giancarlo,
che sono la mia categoria preferita.
Nel momento in cui
pare
tutti sentissi ostaggio di Tatiana, concordiamo una parola per liberarti. Poi
sono d'accordo, se la sei fuori,
se no ti porta a
sì,
casa.
Sì, sai quella parola che... Allora, qualcuno ci chiedeva, ma tu volevi rispondere alla cosa del grande allenamento per la memoria per i poliamorosi?
Ah, sì, sì, è vero. In realtà il grande allenamento alla memoria serve agli infedeli, perché i poliamorosi tendenzialmente fanno tutta la luce del sole.
Sì.
E quindi in realtà gli infedeli hanno una vita estremamente più complessa.
Faticosissima, anche quella, fammi dire, faticosissima. Cioè, penso che l'infedeltà ti costa una...
Marco è un pigro. Marco, gli va bene la monogamia, ma perché è pigro? Non l'avete messo nelle categorie delle persone che non tradiscono per pigrizia?
Sempre lo dice sempre, sei fedele, sì, sono fedele, ma anche
perché
per pigrizia.
Però perché è pigro?
Tendenzialmente il monogamo pigro potrebbe essere felice.
Sì.
Oh, vedi? Vedi?
Sta,
allora
sta.
C'è un monogamo che può essere felice. Allora, sai che una volta abbiamo fatto con Marco la trasmissione chiedendo ai nostri ascoltatori: convinceteci che il matrimonio è una cosa bella.
L'ho sentita.
L'unico che ci ha convinto, vuoi sapere chi è? Un cattolico.
Sì.
Che ha detto: per me sposarmi davanti a Dio è una cosa importantissima, perché tutte le altre motivazioni erano cose che si potevano benissimo avere anche con la coppia di fatto, con la convivenza. Cioè, non, solo il cattolico ci ha convinto.
Guardate, posso dire una cosa? Allora, in realtà uno dei motivi per cui la stabilità monogama, poi convivenza, matrimonio, quello che ci pare, c'ha un suo vantaggio, è perché è molto radicata in uno delle motivazioni più forti della specie umana, che è, come diceva lo psicanalista John Bowlby, attiva dalla culla nella tomba, che è la motivazione dell'attaccamento. Cioè, le creature umane, al contrario degli animali, dei mammiferi, quando stanno male non se la sfangano da soli, chiedono aiuto a una creatura chiamata genitore, poi in passato era chiamata mamma, adesso mamma anche papà,
certo, no?
E questa motivazione in realtà si attiva in automatico in tutti, in condizioni di sofferenza, stress, fragilità. Nelle relazioni d'amore è una delle motivazioni principali che spinge alla solidità del legame, perché io ho bisogno di sapere che se sto male tu ci sei. E ovviamente una relazione in cui ci sono rischio di separazione, instabilità, infedeltà, è minacciosa per il sistema d'attaccamento.
Ecco.
Allora, se io sono...
Quindi la stabilità fa bene alla salute, ci dici?
Allora, posso dire una cosa bruttissima e voi fate gli scongiuri?
Sì.
Allora, la stabilità fa bene alla salute, la coppia fa meglio alla salute, i single hanno un po' la tendenza ad ammalarsi di più, a morire un po' prima. Questo, come dire...
Ma come? Fanno sempre quelle foto di quelle vecchiette che hanno 100 anni, qual è il segreto? Sono stata single,
sono arrivate fino a 85-90 sposate, poi si sono liberate del carico del marito che oramai non sopportavano più e quindi vivono la parte finale della vecchiaia felice, però ci sono arrivate più
però
avanti.
Io invece vedo i single che sono tutti così, sembrano tutti giovani, tutti prestanti, no? Perché sono sempre alla ricerca, quindi non
lo
si...
so, perché quello hanno bisogno di stare sul mercato, certo, hanno bisogno di stare sul mercato e quindi c'è
appunto
la componente seduttiva. Però tendenzialmente la singolitudine è associata purtroppo su grandi numeri a un tasso di malattia e mortalità più alto, quindi che si sappia.
C'è una frase a cui io sono molto affezionata, che ha a che fare con il ragionamento che tu hai appena fatto, che è "non verrà nessuno", che l'ho letta questa storia in un libro che si chiama I sei pilastri dell'autostima. Questa frase cosa significa? Che nessuno ti potrà salvare, neanche lo psicoterapeuta, ti devi salvare da solo. Quel modello di attaccamento, no, che noi, di cui noi abbiamo bisogno nell'infanzia, ci serve proprio per poi da adulti avere quell'autonomia per salvarci da soli. Perché ci dobbiamo salvare in coppia?
Allora, in realtà non ci possiamo salvare da soli per definizione. Cioè, non possiamo non avere attiva la dimensione della richiesta di cure. Siamo disegnati così. L'evoluzione, in quanto mammiferi superiori, ma anche mammiferi inferiori, diciamo, ci ha disegnato così. Poi non è detto che ci salvi qualcuno in coppia, ma nel momento della sofferenza siamo proprio disegnati per chiedere aiuto a una persona, ed è meglio che quella persona sia una figura stabile, cioè è più affidabile. Il punto è che c'è tantissimo il ruolo dei modelli appresi. Se io ho imparato da piccolo che grosso modo quando stavo male, al netto delle paturnie, dei malumori, degli allontanamenti da lavoro, mamma o papà più o meno erano presenti, quindi mi mettevano il termometro, mi davano la tachipirina, mi facevano la spremuta d'arancia, mi mettevano, toglievano il pigiama con una certa coerenza, io poi da grande tendo ad aspettarmi con una certa fiducia che accadrà lo stesso. Se io sono cresciuto con dei genitori, mamma, papà, zii, nonni, comunque le figure di attaccamento le chiamiamo, che a fronte della mia richiesta d'aiuto avevano atteggiamenti sprezzanti, sei un rompiscatole, sei una femminuccia, sei un cretino, ti lagni sempre, o di, come dire, di totale disinteresse, o di aggressione. Se io ho imparato quello, se io di fronte al momento della sofferenza, del dolore, della difficoltà da bambino, ho ricevuto con una certa sistematicità quelle risposte, neanche a parlare poi proprio di quando siamo nel terreno di violenza e abuso, io tenderò a aspettarmi quello in età adulta e quindi tenderò o ad evitare le relazioni, o a entrare in relazioni carico di un sacco di aspettative negative, o a entrare in relazioni pronto a prendere la via d'uscita. E quindi la stabilità / instabilità relazionale, da questo punto di vista, dipende un po' meno dalla cultura, dipende un po' meno dalla scelta, ma dipende da un meccanismo di apprendimento, riguarda una motivazione che non possiamo non avere.
Però quando succede invece a persone che hanno avuto dei modelli e delle famiglie sane, diciamo, perché? Perché io conosco un sacco, sono piena di amici evitanti,
sì,
che però hanno avuto delle famiglie modello, non hanno avuto di questi problemi.
Guarda, io questo, facendo lo psicoterapeuta, una delle cose bellissime di questo lavoro è che hai una finestra sull'animo umano che nella vita quotidiana non hai, a meno che, tranne secondo me chi fa il parrucchiere, perché lì hanno lo stesso livello di accesso a informazioni, sì, a informazioni privilegiata, e quindi vedi che dietro quella che sembra una famiglia ben strutturata, felice, eccetera eccetera, ci sta una tessitura delle relazioni che è tutto un altro film. E quindi in realtà quello che appare quasi sempre non è quello che sembrava, quindi magari era una famiglia che sembrava unita, ma dentro c'era un disagio emotivo estremo.
Ci arriva una domanda specifica. Vai. Io avrei una domanda, ci scrive David o David. Le relazioni unicorno, quindi le relazioni di una coppia con un terzo elemento esterno alla coppia che si inserisce nella coppia, come si inseriscono, se ci rientrano, nei rapporti poliamorosi? E in generale, che tipi di rapporti sono? Funzionano? Sono rapporti che possono
portare... qual è la relazione a un unicorno? Non ho capito.
Se non ho capito male, è una relazione nella quale c'è una coppia stabile, quindi una coppia a cui si aggiunge una terza persona esterna alla coppia, se non sbaglio, che poi va a partecipare, insomma, alla vita di coppia. Però di base la coppia iniziale era una e la terza persona è un po' un elemento equilibrante esterno, mettiamola così.
Che ha rapporti con tutti e due?
Eh sì, penso di sì.
Okay.
Allora, adesso dico una cosa che potrebbe essere errata, perché non ho un'informazione, cioè dico rispondo a due livelli. In generale, quello che ho visto è che i poliamorosi rispetto alle relazioni unicorno sono un po' critici, perché rientra nel concetto di poliamore, perché comunque è tutto alla luce del sole, però in generale tende a essere una relazione un po' maschilista, cioè nel senso che di solito il partner unicorno è una donna.
Ok. Okay?
Quindi in realtà è una relazione sbilanciata.
Ok, perché lì c'è pupo con la compagna e l'altra che ha due compagni e vive con entrambe le compagne.
Sì,
è più simile alla poligamia.
È un po' più simile alla poligamia, quindi in qualche modo la donna della coppia potrebbe avere una posizione in realtà più sottomessa e, come dire, magari accetta, okay, ma per timore di abbandono. E dal punto di vista scientifico, e questa è una roba abbastanza drammatica, di cui devo dire la comunità poliamorosa ha la sua responsabilità, noi non sappiamo assolutamente niente, ma non c'è uno straccio nemmeno di inizio di ricerca della stabilità delle relazioni poliamorose a lungo termine. Cioè è tutto mitizzato che è una forma di amore bellissimo, con più soddisfazione sessuale, con più felicità, con più libertà, ma la realtà è che non sappiamo che succederà fra 5, 10, 15 anni, che succede quando nascono figli. È un terreno completamente vergine dal punto di vista scientifico.
Allora, tu hai scelto un'altra canzone di cui parli sempre nel libro, che sono i Temple of the Dog con Times of Trouble. Questa canzone, tu hai citato una parte di questa canzone che dice: ma se qualcuno ti ha lasciato fuori una sporgenza, ti ha spinto oltre il bordo, se qualcuno ti ha amato e ti ha lasciato per morto, no? Qual era il senso di questa frase che hai messo proprio al capitolo del libro?
Ma a parte un omaggio a Chris Cornell, che insomma ancora, come dire, mi addolora la scomparsa, è quello il sistema d'attaccamento, cioè che succede, vedi, quando stai male e non c'è chi ti tiene prima di cadere dal cornicione.
When the spoon
Times of Trouble. Dunque, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive: ma di lealtà e fedeltà parliamo? Ok, passiamo adesso all'infedeltà, che abbiamo trattato poco. Avverto i nostri ascoltatori che ci fa molto piacere se ci fate delle domande, ma se i messaggi sono lunghi, più di un minuto, cioè facciamo difficoltà, quindi cercate di essere più brevi, altrimenti non riusciamo ad esaudire tutti i vostri desideri. Allora, io prima raccontavo a Marco che nel libro, Giancarlo, tu parli di alcuni dati che fanno però riferimento agli Stati Uniti, a una ricerca che è stata fatta, che la metà dei matrimoni finisce, che della restante metà non si sa quanti sono felici, forse solo il 25%, e che molti sono infedeli. Quelli che sono fedeli, alcuni di questi fedeli lo sono per mancanza di opportunità, paura delle conseguenze, paura delle malattie, e che spesso, però questo è un dato che tu anche sottolini, si sta pareggiando, gli infedeli sono più gli uomini che le donne, e credo che le donne considerino in tradimento, che è anche una parola brutta, anche un bacio, se non sbaglio,
che mettono la linea del tradimento, insomma,
una asticella più bassa. E che molti uomini, e questo è un dato che conosciamo sicuramente, tradiscono durante la gravidanza delle donne.
Allora, in generale gli psicologi americani tendono un po' a tirare i risultati degli studi dicendo che l'infedeltà maschile e femminile si sta pareggiando. No, onestamente mi sono andato a studiare gli studi insieme anche a dei colleghi. No, comunque i maschi continuano a tradire di più. È vero che se tu abbassi l'asticella e consideri tradimento anche il semplice bacio dato a 22 anni, a 23 anni, si avvicinano un po' di più, però quando ci spostiamo di età, quindi andiamo 30, 35, 40 anni, il gap è abbastanza, cioè i maschi continuano a tradire un po' di più. Poi il motivo probabilmente è un po' più biologico, però in generale l'infedeltà c'ha un certo sbilanciamento, diciamo.
Potrebbe essere che i maschi, per un retaggio culturale, hanno più facilità in queste indagini a dire che tradiscono, perché comunque c'è questo concetto maschilista dell'uomo che tradisce, che è un figo, e magari invece la donna ha più difficoltà, perché c'è questo concetto sempre maschilista, questo retaggio della donna che tradisce, che è un po', insomma, una donna facile, mettiamola così.
Sì, perché qui c'è da dire che i dati poi sono sempre sulla base cioè di fidarci, ovviamente, di chi risponde, magari qualcuno non se la sente,
allora,
di dire che ha tradito.
Allora, qui c'è una cosa molto bella. C'è una misura oggettiva, che ci fa capire qual è il tasso di infedeltà, come dire, andata a buon fine, che però è calcolabile solo per l'infedeltà femminile, che è la cosiddetta paternità extracoppia. Avete presente Tammurriata Nera, no? Andate in creature, andate Niro, tu lo chiami Ciro, ma quello è Niro, Niro come a che. Allora, è l'unico modo per essere certi che c'è stata un'infedeltà, appunto, andata a buon fine. Purtroppo la si può misurare soltanto per le donne. E ci sono degli studi con differenti metodi, alcuni sono più antropologici, mischiando studi di popolazione con l'anagrafe, che dicono che in generale il tasso di paternità extracoppia, cioè il padre non è quello che si pensa che sia il padre, no? Andate una creatura, andate a Nire, però lo chiami Ciro, è circa dell'1-2%, più 1 che 2%, non è il 10% che si dice in giro, quello è un dato che viene dagli studi tribunalizi, quindi io sospetto l'infedeltà, chiedo il test del DNA e quindi magari è più probabile che il figlio non sia mio, insomma, però nella media è. Hanno fatto uno studio che secondo me è il più attendibile di tutti, che ha dimostrato che il tasso oggi è dell'1%, in realtà è una cosa anche bizzarra, cioè nel senso che hanno fatto analisi del DNA a genitori e figlio per il trapianto del midollo. E si è visto che l'1% dei figli era di un altro padre. Quindi l'infedeltà femminile è andata a buon fine, fra virgolette, è tutto sommato bassa. Uno dice sì, ma adesso ci sono i contraccettivi, però il dato è simile a quello che accadeva nelle altre epoche. Questo.
Quindi ci può stare come cosa. Arrivano una valanga di messaggi, tra poco
sì, tra
dobbiamo
poco
insomma
leggiamo.
Dare un po' di spazio. We'll be right back.
Allora, Riverside. Dunque, adesso c'è un argomento molto interessante. Perché stavamo parlando del fuori onda, oltre che del poliamore, chiaramente, anche dell'infedeltà.
Sì.
Giancarlo ci spiegava che c'è tra femmine e maschi uno dei due generi che riesce in qualche modo a scoprire prima il tradimento. A captare prima il tradimento, giusto?
È vero, uno tende a dire che le donne sono più brave.
Perché si parla di intuito femminile spesso.
Si parla di intuito femminile, in realtà non è vero. Guardate, attualmente il discorso psicologico tende a essere molto polarizzato sull'importanza della cultura.
Mm.
La cultura è una sorta di sovrastruttura, perché ci sono dei meccanismi che sono molto più basici, che pesano di più. Allora, in realtà... i maschi sono più bravi a sgamare il tradimento per un motivo semplicissimo, che non essendo certa la paternità hanno bisogno di meccanismi più sofisticati per capire se c'è qualcuno che ronza intorno al nido. Le donne, di converso, sono più brave a celarla. Perché? Perché per un ottimo motivo.
Perché sono anche più eleganti.
No, è un motivo molto saggio, perché la sanzione storicamente per l'infedeltà è estremamente punitiva. Lapidazione, certo. Omicidio, capito? Quindi il costo di essere tradita per una donna storicamente altissimo, quindi ha dovuto sviluppare dei meccanismi di...
cioè, quindi in una sorta di evoluzione darwiniana, le donne che sono più brave a celare questa cosa si sono chiaramente riprodotte di più, e quindi il DNA diciamo con questa
sono sopravvissute meglio, sostanzialmente. Guardate, è brutto dirlo, lo dico anche con una consapevolezza tragica, sono state meno lapidate. Questo è purtroppo
ma la natura tendenzialmente lo è.
Tantissimi messaggi, sì. E quindi adesso velocemente, scusate se avete mandato dei messaggi lunghi e che non sono in questo momento utili alla discussione, li eviteremo, però insomma li prendiamo in considerazione. Sentiamo.
Scusate, ascoltavo con interesse il vostro programma.
Grazie.
E mi chiedo però se è vero, come dite, che sono gli uomini che tradiscono più delle donne, con chi tradiscono questi uomini? Non dovrebbe essere uno a uno? Oppure?
Oppure statisticamente più uomini tradiscono con un numero ristretto di donne che tradiscono. Quindi è chiaro che poi il numero di rapporti sessuali è lo stesso, però, come dire, è sbilanciato. Cioè, alcuni uomini tradiscono con più donne, una donna può tradire con più uomini. Cioè, questo se la statistica tiene.
Sì, non so poi se per esempio il numero statisticamente, se ci sono più escort donne o escort uomini, penso che tendenzialmente
anche
ci sia una possibilità, insomma, più ampia per gli uomini storicamente, statisticamente. Poi.
Attenzione, sentiamo. Non significa che è giusto,
sono
numeri.
Cioè, scusatemi, ma io volevo capire bene questa cosa del poliamoroso, no? Cioè, faccio anche solo fatica a immaginare bene la situazione. Però, per esempio, cioè, io torno a casa e ci sta mia moglie per dire: mamma, vedi tuo figlio che ha fatto qui l'altro, cioè tu già sai così, tu poi che fai? Dopo che hai concluso con questa le tue cose, poi vai, non lo so, alla casa a fianco, all'appartamento di sopra, non lo so dove sta, per dire, quest'altra moglie. Cioè, vai in altra, wow, ci sta questa, si è rotto il tubo, cioè, poi tu. Cioè, dov'è la miglioria del rapporto? Scusatemi, in che cosa? Cioè, mamma mia, Rogam, solo la immagine.
Io ti amo. Allora, come si chiama questo nostro ascoltatore? Mariano, Mariano, io ti amo, ti prego, mandaci messaggi tutti i giorni. Senti, Giancarlo, io risponderei, no? Tu nel libro spieghi a pagina 63-64 tutti i tipi di poliamore. Ce n'è uno che tu dici. Koyanagi si chiama?
Sì.
Cioè, che inizialmente dovrebbe essere il network egualitario, no? Però poi tu dici: in realtà sono i partner che non si legano a nessuno, cioè non si sposano, non formano delle relazioni stabili. E quindi tu dici: io mi rifiuto, si chiamano single.
Si chiamano single
che sono i poliamorosi che conosco io.
Ma non so poliamorosi, sono single che fanno sesso, come dire, occasionale.
Esatto,
tutta salute, va benissimo, siamo felici per loro, ma non sono poliamorosi.
Non si prendono cura di tutte le relazioni.
No, certo.
Allora, poi ci scrivono, Marco.
Mi sembra
leggere.
Che molte regole dettate dalle religioni sono basate su osservazioni pseudoscientifiche del passato. Esempio, non mangiare carne di maiale. Parlavamo anche del celibato per i preti, perché non devono, quando muoiono, devono restituire, no, la loro eredità alla Chiesa e non ai figli. Si sa da cosa derivano invece le regole sulla monogamia?
Allora, guarda, il punto è che la religione in realtà è una, come dire, un modo per dare forma sociale ad alcune esigenze di base. Quindi non esiste una religione che non abbia delle norme sui rapporti, sulla stabilità dei rapporti, sul passaggio dell'eredità, sul passaggio della dote. Non sono pensabili. E quindi in realtà non è questione di falso scientifico o meno, cioè la religione si impianta, modula, bene o male, per carità, non se lo dico da laico, è qualcosa che è lì. E quindi la monogamia, guardate che interessante, la monogamia non è che ha sostituito il libero amore nella storia dell'umanità, non ha sostituito un'epoca felice di libertà, di gioia, di espressività, ha sostituito storicamente la poliginia, in cui il maschio dominante aveva un sacco di donne. Il problema del maschio dominante con un sacco di donne è che i maschi...
È una struttura patriarcale.
È una struttura, diciamo, sì, se vogliamo sì. Il punto è che i primi a pagare il prezzo sono gli uomini che non avevano donne. Perché se io maschio dominante ho 5 donne, mi restano 4 maschi non accoppiati. I 4 maschi non accoppiati, stiamo parlando di culture primitive, sì, non sono così felici.
Certo.
Quindi è un tipo di struttura che espone a più violenza. Ci sono tanti studi che attualmente, per esempio in Africa, la poliginia è ancora diffusa in molte culture, e le culture poliginiche sono più cariche di violenza contro le donne e di violenza contro i bambini.
No,
quindi
certo,
la monogamia in realtà non è un dato ancora certo antropologicamente, diciamo, nella storia dell'umanità, però tendenzialmente garantisce meno violenza nella società.
E costrutti, mi viene in mente, è intervenuto qualche tempo fa Barbero da noi, sì, Alessandro Barbero, e ci ha detto: nel Medioevo Dante non si sognava mai di sposare la donna che amava, cioè non era proprio nella sua mente, sì, sposerò la donna che amo. No, il matrimonio era un costrutto diverso, organizzato in maniera diversa, e quindi insomma...
Dico, c'è Anna che dà un suggerimento interessante e dice: ma scusate, ma magari uomini accoppiati tradiscono con donne single. Bravissima Anna, perché noi siamo i single sono pieni di richieste da uomini impegnati. Brava Anna, mi piace questa osservazione. Allora, voglio chiudere un attimo prima di andare al superclassico, sì, con questa cosa che dicevamo nel fuori onda e purtroppo non abbiamo ancora affrontato. E fare sesso sicuramente rende, no, più sereni, più felici, sì, vogliamo dirlo?
Sì.
Ok, tu stavi dicendo che i giovani d'oggi fanno pochissimo sesso. Ci stavi, allora, raccontando da esperienza, da tuo, da psicoterapeuta, ovviamente.
Guarda, no, sono proprio... Allora, intanto c'è un po' di osservazione antropologica, insomma, ascolto, diciamo, da amici, colleghe della generazione 30-35 anni, hanno una vita sessuale che è molto più ridotta, e molto spesso sono gli uomini che hanno meno desiderio. Ma stavo parlando col mio amico e collega Marco Del Giudice, che è uno psicologo evoluzionista di livello mondiale, a livello di pubblicazioni, l'ho citato spesso anche nel libro, ma andremo probabilmente a fare dei lavori insieme anche. Lui mi diceva che i ventenni stanno messi molto peggio dei trentenni. Cioè la vita sessuale delle ultime generazioni si sta impoverendo. E adesso
le motivazioni non le abbiamo ancora capite.
Ce ne sono probabilmente tante. Una potrebbe essere un aspetto estremamente biologico, che è la presenza di plastica e estrogeni nel cibo, e che quindi riduce la fertilità, riduce il tasso di testosterone, e quindi i maschi sono meno pulsionali, se vogliamo.
C'è Lorenzo che scrive: perché c'è la PlayStation.
Sì.
C'è la PlayStation, ci sono i social.
Beh,
che, come
per esempio,
dire,
l'accesso
non
anche molto più facile alla pornografia potrebbe essere
anche
questo uno strumento,
sì,
no? Cioè, nel senso, io ricordo che sono dell'83, faccio parte della prima generazione un minimo digitale, che però aveva un accesso alla pornografia estremamente complicato, perché c'era internet ma andava talmente lento che insomma era più complicato. Adesso ormai forse anche quello può influire o no?
Allora, quello influisce a tanti livelli. Guarda, io ho molti reportage magari di colleghe che lavorano con adolescenti giovani, magari con disturbi alimentari e cose del genere, e lì la pornografia non aiuta, perché ci sono dei modelli di riferimento in termini proprio di prestazioni, di stile di sessualità, che non sono coerenti con una sessualità che abbia anche una componente affettiva. Quindi è qualcosa che può generare un senso di inferiorità e di inadeguatezza, oppure il senso che quello è il sesso. Quindi magari ti trovi delle ragazzine di 16, 17, 18 anni che fanno delle cose assurde, che magari, sì, hanno viste, e poi non riescono manco a provare un orgasmo, perché non sanno come funziona. E quindi in realtà sì, la pornografia probabilmente dà dei modelli che non favoriscono la formazione di qualcosa che sia affettivamente e sessualmente soddisfacente.
Radio Rock Super Classico. Last night, brief light, 0 hour, 9 a.m.
And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. To raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am.
John Rocketman è il super classico che abbiamo appena ascoltato. Ultime domande da rivolgere al nostro Giancarlo Di Maggio. Vai.
Intanto ricordo Retape 2023 all'Auditorium Parco della Musica, la rassegna curata da Ernesto Assante, dedicata alle nuove proposte della scena musicale romana. Vi do qualche data: il prossimo appuntamento, giovedì 23 febbraio, Chiara Vidonis e Domo Voi. E poi rapidamente gli altri: venerdì 3 marzo, Doug e Blindur; giovedì 23 marzo, Rosita Brucoli; sabato 16 aprile, Envoi e Bracci; mercoledì 26 aprile, Disco Zodiac e Boreale; e poi a maggio, il 10, Bive e Brama; il 27, Giua, Asse e Simone Matteuzzi. L'inizio dei concerti è sempre alle 21. Per informazioni, biglietti, auditorium.com.
Allora, le ultime domande facciamo a Giancarlo. Io mi ero portata, non so, 4-5 pagine piene, sì, di domande.
Hai studiato.
Marco era sbalordito questa mattina, mi ha detto: ma che fa? Hai scritto la tesina. Mi ha preso in giro, però insomma molte siamo riuscite a sviscerarle. E vuoi leggere il messaggio che parla appunto del narcisismo? Anzi, prima chiudiamo con il tradimento.
Vai.
C'è questo messaggio, vai.
Ma allora, rispetto ai tradimenti, visto che ne stiamo, sì, parlando, secondo me bisogna anche un po' ridefinire che cosa sia il tradimento e anche togliere un po' questa parola comunque molto brutta dal piatto.
Molto cattolica,
cioè,
no?
Il problema è che ci hanno insegnato da sempre che l'essere umano, quando quando sta in relazione è monogamo, ma è veramente poco realistica questa cosa. Poi ovviamente bisogna trovare il giusto compromesso, la giusta comunicazione nella coppia, però questa pretesa di solo una persona per sempre è veramente poco realistica.
E allora guarda, qui è difficile perché da terapeuta io ascolto in terapia traditi e traditori, e la difficoltà è quella di riuscire ad avere uno sguardo non giudicante per i traditi e per i traditori. Tutto il mio lavoro anche nella scrittura di questo libro è veramente quello di accogliere le varie forme di tradimento, sapendo che sono possibilità dell'esistente, anzi sono estremamente frequenti e generate da tanti fattori. Però se uno si mette nella prospettiva del tradito, è chiaro che il termine tradimento reggerà sempre, perché il bisogno di potersi fidare dell'altro in termini di esclusività delle cure e anche della sessualità e della possibile riproduzione è ineludibile, quindi insomma non è una cosa.
Se è stato stabilito, certamente, no?
Sì, immagino la mancanza di fiducia che poi può nascere proprio da quello che ci siamo detti.
Cioè, secondo sì, certo. Però ci sono, secondo me, Marco, per esempio, tu, delle bugie che puoi dire, no? Ci sono delle bugie bianche, secondo me. Cioè, ci sono delle cose, magari se ti ha scritto, per esempio, no? Immagino persone che non fanno parte, insomma, cioè non sono cose che faccio solitamente, ma mi capita di parlare con mie amiche, magari se ci restano male, se il loro partner riceve un messaggio dall'ex. Cioè, magari raccontare questa cosa per una persona può far male, no? Può far male al tuo partner, ma magari per te dentro non ha nessun significato, quindi perché raccontare? No? Vabbè, ovviamente si può omettere, però ammetti che ti sgama dire una bugia bianca in questi casi, è giusto o no? Cioè, proteggere, no? In un certo modo, perché le cose a volte viste dall'esterno sembrano più grandi di quello che in realtà sono.
Ma varia da persona a persona, è chiaro che qui parliamo anche di saggezza di vita. Quando parliamo di tradimento in cui ci sta un eros, come dire, un flirt serio, qualcosa di messo in atto, e lì è tradimento, e se il partner tradito lo scopre è inevitabile che, come dire, la prenda in maniera poco poco simpatica, diciamo. E quello che stai dicendo tu, Tatiana, significa anche capacità di filtrare l'informazione che diciamo al partner, perché onestà non significa semplicemente dire tutto in maniera cieca.
Esatto, è quello che dico io.
Ci scrivono: buongiorno professore, ho letto il suo libro L'illusione del narcisista e sto leggendo il manuale che ha scritto insieme a Semerari sui disturbi di personalità. Ho sentito anche alcuni suoi interventi su YouTube. È corretto dire che in qualche modo lei abbia fatto coming out come narcisista? Tutto ciò ha avuto qualche influenza nel suo concentrarsi su questo tipo di disturbo? Sì oppure no? Insomma, scrivono.
Allora, intanto reclamo narcisisticamente che ho scritto anche Il diavolo prenda l'ultimo, sempre sul narcisismo, che ho presentato qui l'anno scorso con Giuliano e Silvia. Non so se ho fatto coming out, è sicuramente un tema che conosco a vari livelli, anche personali, per carità, è qualcosa che in un certo senso mi apparteneva, spero che sia passato. Se dovessi dire che il narcisismo è stato il guaio principale della mia esistenza psicologica, direi di no, ne avevo altri un po' più, come dire, con cui ho dovuto fare i conti in maniera un po' più dolorosa, diciamo.
Però tu hai, all'inizio del libro, nella prefazione, dici che tutta questa tua curiosità è cominciata da un momento di difficoltà relazionale, no?
Allora, è nato in realtà da un momento di difficoltà relazionale di un caro amico che praticamente mi stava raccontando che aveva una relazione adulterina molto complicata e molto, come dire, molto 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 sentita. Io, fra l'altro, oltretutto conosco anche la moglie. E a un certo punto mi sono reso conto che per istinto, e stiamo parlando di amicizia, quindi di qualcosa di extra terapia, io avevo un'attitudine giudicante, no? E a un certo punto il mio amico mi ha detto: Giancarlo, non mi stai aiutando. E lì ho capito che c'era qualcosa di sbagliato nella mia attitudine, perché io potevo anche avere la mia posizione morale del tutto personale, giusta, sbagliata, chi se ne importa. Però a quel punto che facevo? Restavo agganciato al mio sistema dei valori e non aiutavo l'amico, oppure dovevo abbracciare anche la possibilità che qualcosa che funziona, non funziona, no, ma possa andar bene. E quella è stata la molla definitiva che mi ha portato a dire: io ho bisogno di ragionare sull'argomento. E il libro è nato quel giorno.
E ricordiamo il libro Stranamore alla meglio, monogamia, poliamore, infedeltà e uno psicoterapeuta, di Giancarlo Di Maggio, edito per Baldini e Castoldi. È quello di cui abbiamo parlato questa
mattina. Leggetelo perché ne vale la pena. Vuoi presentare l'ultimo brano? C'era Marco che ti diceva: forse tu volevi scrivere un libro sulla musica, non un libro sul poliamore.
Io rosico, io dentro di me sono Steve Vai, ma non lo sa nessuno. Il punto è che non lo sono.
Vuoi presentare il... Vai.
Vai, vai.
L'ultimo brano che hai scelto.
Guano e Apes, Quietly, che ha a che fare col dolore della separazione, della perdita, ed è straziante.
Grazie, grazie mille per essere stato con noi. Un grandissimo piacere.
Scintillanti lanciati verso lo spazio.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.